Ciao a tutti, io sono Alex Casalboni di AWS Italia, Amazon Web Services. Oggi parliamo di storage persistente o persistent storage. Per l'occasione ho invitato un collega di AWS Italia, Antonio Agarossi. Ciao Antonio.
Ciao Alex, grazie dell'invito.
Grazie a te, anzi, mi fa piacere fare quattro chiacchiere insieme. Anzi, rompiamo subito il ghiaccio, ti chiedo ciò che chiedo ormai a tutti i miei ospiti, quindi da quanto tempo utilizzi AWS, nel tuo caso lavori anche per AWS, quindi raccontami un po' cosa hai fatto prima, cosa hai fatto durante, e se ti ricordi qual è stato il primo servizio cloud che hai utilizzato nella tua carriera.
Allora, io sono sempre stato un appassionato di tecnologia, in particolare di informatica. Mi ricordo che quando a 6 anni mi regalarono per il compleanno un paio di walkie-talkie, la prima cosa che feci lo smontai per vedere come erano dentro i walkie-talkie. E quindi ho sempre lavorato in realtà nell'informatica. Ho fatto quasi 15 anni con General Electric, che qui a Firenze è rappresentata dal nuovo Pignone. E dal 2014 ho iniziato a lavorare con AWS. Si formò questo cloud team e fu uno proprio dei primi all'interno di General Electric. E il primo impatto, spesso e volentieri, no, si cerca di creare la prima macchina virtuale, no, che noi chiamiamo EC2, Elastic Cloud Computing. Però quello che mi impressionò fu la parte di networking, no? A quell'epoca, si sta parlando appunto del 2014, si parlava di software defined networking, che io non capivo bene cos'era, cioè poi alla fine networking fatto di router, di switch, e lì invece io potevo crearmi il mio spazio privato, che noi chiamiamo appunto VPC, Virtual Private Cloud. Mi potevo creare le subnet, il routing, avevo queste cose dei security group che erano dei firewall virtuali. Insomma, questa cosa mi impressionò tantissimo e ho avuto proprio l'impressione che era un cambio epocale che avrebbe profondamente segnato il mondo dell'informatica.
Ecco, io so che ti sei occupato per tanti anni anche di storage e da questo punto di vista hai anche un po' visto cambiare il cloud, le macchine virtuali, poi ci sono i container, ora parliamo spesso di tecnologie serverless, no? Come AWS Lambda. Quindi ti volevo chiedere come sono cambiati i requisiti dal punto di vista dello storage, in particolar modo dello storage persistente per queste applicazioni che possiamo definire moderne.
Allora, la prima cosa che colpisce è sicuramente il volume, la dimensione. Se prima, parliamo di 20 anni fa, 15 anni fa, una grande azienda contava i dati in termini di qualche terabyte, ora è facile parlare con i clienti di petabyte, decine o centinaia certe volte di petabyte, e noi abbiamo appunto la famosa Snowmobile, che è questo camion che permette di trasferire centinaia di petabyte su AWS, ma certe volte ci sono conversazioni con alcuni clienti particolari in cui si parla letteralmente di exabyte, e quindi prima di tutto un cambio di almeno 3 ordini di grandezza. L'altra cosa che è sicuramente differente, c'è un avvento dei sistemi distribuiti, no? Prima esisteva il data center, alcune aziende forse ne avevano 2, no? Mentre ora invece stiamo parlando di questi sistemi distribuiti, quindi come dicevi tu, di container o di Lambda, di queste varie function, e quindi si parla di centinaia o migliaia di workers che ognuno fa una piccola parte, ma devono tutti accedere alla stessa base dati, no? E pensa appunto alle Lambda. Queste Lambda, qualcosa le scatena, fanno girare del codice per qualche decina o centinaia di millisecondi, però poi alla fine devono scrivere un risultato da qualche parte. E poi l'altro problema è che noi abbiamo tanti workers, tanto spazio, e quindi si inizia a parlare di avere bisogno di tante performance. Per esempio, se tu pensi a un file system come Lustre, parliamo di milioni di IOPS, quindi di operazioni di input-output al secondo, con latenze bassissime, quindi anche qui per esempio i nuovi sistemi Elastic Block Storage, i nostri dischi, hanno latenze che in questo momento sono sotto i millisecondo. E l'altra cosa l'abbiamo appena accennata, no? Prima c'era un data center, due data center, le aziende erano abbastanza localizzate, ora si sta parlando di aziende come Airbnb o Pinterest o tante altre che operano in tutto il mondo, no? E quindi c'è il bisogno di avere a disposizione questi dati in più locazioni, cioè in modo globale, no? E quindi di poter andare a replicare in modo facile e veloce questi dati. E questo cosa succede? Questo porta a una complicazione dei sistemi di storage dal punto di vista proprio architetturale, infrastrutturale, no? Lo devo andare a replicare, ho bisogno di grandi performance. E quindi quello che io vedo tantissimo è c'è la necessità e la voglia di avere lo storage come una utility, no? Come un servizio. Io non mi devo più preoccupare di mettere sul mio file system e quant'altro. E quindi appunto abbiamo tutta una serie di servizi come AWS, dove parliamo di appunto Elastic File System o EFS, che è un file system conforme POSIX, o altri file system come per esempio un Lustre gestito, che anche in questo caso può gestire milioni e milioni di IOPS.
E come stavi dicendo anche tu, su AWS ci sono in realtà tanti servizi di storage, non solo storage persistente. Ognuno ovviamente è adatto a casi d'uso diversi, a piattaforme di computazione diverse, parlavamo di istanze, di bare metal, di container, di funzioni, eccetera, eccetera. Ci puoi raccontare un po' quali sono quelli principali, diciamo così, quelli che vengono usati come dire, più spesso dai nostri clienti?
Quello che un cliente incontra per primo è sicuramente EBS, Elastic Block Storage. Sono volumi che sono basati o su dischi magnetici o SSD, sono volumi che sono network attached, ma sono questi volumi che nel mondo classico sono i classici volumi fisici attaccati al computer dove uno poi fa girare il sistema operativo o i dati che sono relativi a quelle specifiche macchine. È interessante che abbiamo annunciato da pochissimo questi volumi che si chiamano IO2 Block Express, che hanno delle prestazioni molto, molto interessanti. Sono dei sistemi che sono comparabili a delle storage area network, e quindi parliamo per ogni singolo volume di qualcosa fino a 256.000 operazioni di I/O al secondo, 4 gigabyte al secondo di throughput, queste latenze inferiori al millisecondo, che sono, la latenza è molto importante per esempio per tutto quello che riguarda database, quindi c'è la possibilità di avere dei database che richiedono performance estremamente elevati grazie a questi volumi. E questo è il block storage. Per quanto riguarda invece file system, noi appunto parliamo di EFS, che come ha detto è un file system gestito che è POSIX compliant. Abbiamo il FSX per Windows File Server, che è un file system anche in questo caso completamente gestito, che usa il protocollo SMB, quindi qui parliamo di mondo Windows, e anche in questo caso è distribuito su più data center. L'idea è quello di avere un file system che è persistente e può essere utilizzato per casi, per esempio, di disaster recovery o di alta affidabilità. E poi abbiamo FSX per Lustre, che è basato appunto sul file system Lustre, che essenzialmente è usato per applicazioni o di machine learning, HPC, high power computing, per la parte di analytics, perché è un file system distribuito ad altissime prestazioni. Qui in questo caso si parla letteralmente di milioni e milioni di IOPS. E poi infine quello che riguarda l'object storage, che è qualcosa di tra virgolette nuovo, nel senso che 10 anni fa, 15 anni fa, non esisteva questo concetto di object storage. L'idea è di avere un cestino, un bucket, un dove noi possiamo buttare dentro questi oggetti che sono composti da dei dati e da dei metadati ed è virtualmente illimitato. E questo Object Storage, noi abbiamo Amazon S3, Simple Storage Service, che è un sistema, fra l'altro, a diversi livelli, quindi accesso frequente, accesso non frequente, cold storage, super cold storage e quant'altro, che è molto interessante perché offre una durabilità del 99,999, insomma 11,9, è virtualmente illimitato. Ed è a un prezzo estremamente conveniente, tant'è vero che i nostri utenti, per esempio, lo usano o per metterci le copie di backup, ma soprattutto per ospitarci dei data lake. Quindi questi data lake, grandissime quantità di dati ospitati su S3 e poi questi dati vengono fatte delle query su questi dati con vari sistemi.
Assolutamente, nelle mie statistiche S3 insieme a EC2 è uno dei servizi più utilizzati, no? Come primo caso d'uso, magari per fare backup di un po' di foto o per dei siti statici, è molto popolare. Ma senti Antonio, proviamo a focalizzarci un attimo sulla parte di file system, di block storage, quindi di tutto ciò che è storage persistente. Quindi ci puoi dire un po' quali sono le differenze principali tra Amazon EBS, che ci dicevi prima, sono i blocchi che facciamo attach via rete alle nostre istanze o ai nostri container, e Amazon EFS, quindi un file system vero e proprio, completamente gestito.
Ok, prima di tutto comunque sono tutti e due degli storage persistenti, tant'è vero che una cosa che viene fatto, abbiamo una macchina virtuale e i volumi EBS sono in sé per sé indipendenti, quindi se io ho una macchina di sviluppo posso tenerla accesa finché sviluppo, la spengo la notte o il sabato e la domenica, però il volume rimane lì e poi il lunedì la riaccendo. Però essenzialmente prima grande differenza è che EBS in generale può essere attaccato, diciamo così, ad un unico server virtuale. In realtà non è proprio così perché abbiamo degli EBS particolari. Ma la grande differenza è che EFS invece è un file system distribuito che può essere acceduto da centinaia o migliaia di consumer. E questo appunto è estremamente importante se si va a progettare per esempio un'applicazione distribuita e quindi si ha bisogno di uno storage che riesce a fornire lo stesso tipo di dato a decine o centinaia o migliaia di worker. La seconda differenza appunto è che IFS, sistema distribuito, può essere usato come persistent storage da cluster come di container come Kubernetes o appunto da Lambda, che sono le nostre funzioni serverless. C'è una terza differenza che riguarda il costo, perché IFS, essendo completamente gestito, ha un costo che dipende dallo spazio utilizzato e non dallo spazio di cui è stato fatto il provisioning. Questo vuol dire, che io pagherò sempre per quello che utilizzo. E questo è abbastanza utile se uno deve sviluppare, parte piccolo e quindi paga poco, dopodiché magari una startup ha un grandissimo successo e paga a secondo dello spazio che viene utilizzato. E poi un'altra cosa che a me piace di EFS è che sì, è un servizio gestito, ma è molto configurabile e quindi si possono configurare le prestazioni, per esempio, in termini di operazione a secondo o di throughput, no? EFS, prima di tutto, forse non l'ho detto, ma è distribuito su tre availability zone, quindi vedete come tre data center che sono tra di loro indipendenti, lontani qualche decina di chilometri. E IFS al suo interno, prima di tutto, replica questi dati su queste tre availability zone, quindi prima di tutto è estremamente durabile. Chiamiamolo durability noi in AWS. Ma ha anche un throughput aggregato estremamente importante, si parla di 10 gigabyte al secondo, con delle latenze ovviamente che sono un pochino più alte di EBS, ma che comunque si parla di pochi millisecondi. EBS invece ha un throughput che arriva fino a 5 gigabyte al secondo, ma con le latenze, come abbiamo detto, possiamo arrivare sotto il millisecondo. E quindi, per esempio, per database relazionali è più conveniente utilizzare dei dischi come EBS, per dei sistemi distribuiti, quindi su container o su serverless, è sicuramente più indicato utilizzare IFS.
Sì, a me Antonio piace molto questa parte che hai menzionato relativo al pricing, no? Per cui vado a pagare non per lo spazio che potrebbe servirmi, parlando di EFS, ma solo per lo spazio che effettivamente utilizzo. Quindi EFS mi permette di rispondere alla domanda quanto spazio ti serve con non lo so, lo scopriremo. E quindi insomma ti regala anche un po' di flessibilità, soprattutto per nuove applicazioni, nuovi workload. O per un POC che poi potrebbe diventare effettivamente un sistema di produzione senza che devi modificare nulla. Quindi come dire, si allinea molto bene anche con, non so se utilizzate serverless con AWS Lambda, avete, no, la stessa mentalità. Faccio un piccolo POC che poi magari fra 3 settimane o fra 2 mesi diventa un sistema di produzione che può gestire virtualmente qualsiasi tipo di scala. Senti Antonio, in pratica oggi, come abbiamo detto, uno sviluppatore può utilizzare questo EFS o IFS con un server on-premises, addirittura con le macchine, quindi le macchine virtuali, 10.2, con ECS o EKS, quindi tutto il mondo di orchestrazione container, e con AWS Lambda, come abbiamo già menzionato diverse volte. Addirittura potremmo avere applicazioni basate su tecnologie diverse, quindi un'app basata su Kubernetes e un'altra app basata su EC2 o su Lambda che vanno tutti a leggere lo stesso file system condiviso. Ti volevo chiedere quali sono gli scenari più interessanti da questo punto di vista.
Ma vi racconto qualcosa di recente, perché poi gli scenari sono tanto. Proprio qualche giorno fa parlavo con il nostro collega Ettore, che lavora appunto nei professional service di AWS, e mi parlava di questo cliente italiano. E, loro hanno implementato un modello DevOps, e quindi cosa fanno? Effettuano delle build molto, molto spesso. Hanno Jenkins e quant'altro. E hanno avuto questa idea, no? Mi ricollego alla questione che dicevi del costo. Loro utilizzano delle istanze spot. Cosa sono le istanze spot? Sono delle istanze che utilizzano la capacità non utilizzata di AWS, quindi sono estremamente scontate, no? Fino al 90%. E perché hanno utilizzato IFS? Hanno utilizzato IFS per poter copiare tutta la cache del loro Jenkins. E quindi loro cosa fanno? Tutte le volte che hanno una build, cliccano il bottone virtuale di build, viene tirata su questa macchina. Il file system IFS ha in cache tutte le loro librerie, tutto il loro codice. Compilano, fanno il build del progetto e a quel punto cosa succede? La macchina si spegne. Quindi, prima di tutto, un saving notevole di costo perché non hanno sempre queste macchine accese e poi hanno velocizzato di molto il loro build perché non dovendo ritirare giù da Jenkins, quindi da internet, tutte le varie librerie, codici e quant'altro, hanno dei progetti abbastanza complessi. Diventa estremamente più veloce tutta la parte di build. E loro hanno deciso appunto di avere questo IFS in modo che sta lì. Fra l'altro, come non ve l'ho detto prima, ma IFS ha la possibilità di avere un livello di frequent access e infrequent access, e quindi l'infrequent access si paga molto di meno. E in questo modo loro sono molto contenti perché il loro sistema di build è estremamente economico ed estremamente più veloce rispetto a quello che era prima on-premise. L'altra cosa interessante è che IFS è diventato de facto il file system di riferimento per chi sviluppa su container. Un paio di casi, lo stesso cliente utilizza EKS, per una serie di scelte utilizzano Grafana e Prometheus. Prometheus ha bisogno di un file system che è POSIX compliant, in questo caso loro usano IFS come Prometheus storage e questo gli ha semplificato un sacco un sacco di questioni, ripeto, di file system gestito, perché considerate, Prometheus non ha bisogno di terabyte o terabyte di dati, ma per un piccolo file system, se uno non utilizza un sistema gestito, si deve mettere su, tirare dei server e gestirlo. E l'altro caso che mi è piaciuto, andiamo in Germania, stiamo parlando di T-Mobile, che come sapete è uno dei più grandi provider di telecomunicazioni al mondo, gestisce più di 16.000 container. E la cosa che mi è piaciuto del caso di Mobile è che ovviamente su 16.000 container loro hanno diverse necessità, hanno i servizi core, le applicazioni che quindi hanno bisogno di tantissime performance, hanno dei servizi di back-end, hanno dei servizi di sviluppo e quant'altro. E parlando appunto con i loro responsabili tecnologici, quello che a loro piace è avere un unico file system, quindi un'unica tecnologia, che però avendo diverse possibilità, quindi frequent access, infrequent access, maximum throughput, minimum throughput e quant'altro, loro pur avendo un'unica tecnologia riescono ad adattare le performance e i costi ai loro vari sistemi, quindi sistemi di produzione che hanno bisogno di massime performance utilizzano IFS in modalità di massimo I/O, per i sistemi di sviluppo utilizzano il file system in modalità standard, poi hanno tutta una serie di sistemi per cui per esempio tu considera le famose bollette, no? Le bollette stanno lì. Magari io voglio vedere la bolletta di 3 mesi e quindi utilizzano dei file system che sono infrequent access. E questo è molto interessante perché, ripeto, un'unica singola tecnologia, quindi uno non deve impazzire a gestire più tecnologie, ma permette anche in questo caso di avere un costo che è proporzionale a quello che sono le varie necessità.
Invece Antonio, per i casi d'uso che abbiamo già menzionato qualche volta legati al mondo del serverless, quindi delle funzioni Lambda e di tutti i servizi annessi della, no, della piattaforma serverless su AWS.
Un altro caso italiano che a me è piaciuto tantissimo, di un'azienda manufatturiera che aveva bisogno di capire tramite immagine raggi X se alcune delle loro parti avevano dei difetti. Quindi cos'è che facevano prima? Prendevano delle foto a raggi X e poi ci mettevano un esperto a guardarle con il lentino per vedere se esistevano. In termine tecnico si chiamano dei crack, no? Delle spaccature o quant'altro. Hanno deciso di buttarsi e di capire se il machine learning poteva ad aiutarli, soprattutto anche in una prima fase di scrematura dove il machine learning poteva dare, come dire, un secondo ok. Sì, anch'io, algoritmo di intelligenza artificiale, non vedo nulla, oppure io, algoritmo di intelligenza artificiale, vedo qualcosa e ti identifico l'area dove io credo che ci sia un problema e quindi è anche magari più facile andare a trovare i difetti. Come probabilmente tu saprai, ma forse i nostri ascoltatori non sanno, abbiamo ultimamente, all'ultimo reinvent, incrementato la capacità delle nostre lambda, le nostre funzioni di girare delle applicazioni più grandi e soprattutto di poter girare delle immagini Docker. Cosa ha fatto questo sistema integrator? Ha quindi creato questo sistema di machine learning, ha creato un modello e l'ha containerizzato. E poiché queste immagini non è che arrivano in modo continuo, ma c'è un pezzo, va analizzato e così via, tutto il sistema è stato pensato in modalità serverless. Quindi arriva l'immagine a raggi X, questa scatena una lambda, la lambda fa girare questo container e questi container ora sono abbastanza grossi da poter contenere dei modelli di machine learning e quindi analizza. Qual è il vero problema? Il vero problema è che questi modelli di machine learning normalmente sono molto grossi e quindi non possono stare all'interno, come dire, della memoria temporanea della lambda, ma devono essere memorizzate da questa parte. E quindi quello che loro hanno realizzato è hanno creato questo file system IFS con all'interno tutti i modelli, le librerie. Tutte le volte che arriva l'immagine, la Lambda prende, legge da IFS il modello e le varie librerie, fa l'inferenza, cioè quindi fa girare il modello di machine learning e produce un risultato. Il risultato è che in questo caso, anche qui scusate il costo, ma per un'azienda il costo è importante, hanno un sistema che funziona e che quindi costa soltanto quando ne hanno bisogno. Il sabato e la domenica non ci sono immagini a raggi X, il sistema non costa niente, almeno dalla parte compute.
Sì, diciamo che storicamente è stato abbastanza una sfida riuscire a caricare modelli di machine learning su Lambda. A un certo punto avevi fino a 3 GB, adesso ne avete fino a 10 GB di memoria RAM, ma comunque se dovete caricare 7-8 GB di modello, non potete caricarlo nel deployment package, cioè come dire, insieme al vostro codice, come diceva Antonio. Dovete leggerlo da qualche altra parte, quindi si può usare S3, però poi le performance sono un po' più lente, no? Magari ci vogliono diversi secondi. Da quando esiste integrazione con IFS, come dire, questo problema è risolto. E volevo chiederti, Antonio, qualche dettaglio in più su come viene gestito il throughput a livello di rete, se ci puoi dare qualche dettaglio in più anche sul pricing che abbiamo già menzionato qualche volta, in modo come si lega al throughput.
Ok, ne abbiamo un po' accennato delle diverse modalità. EFS ha due modalità, parlando di throughput. C'è quella di default che si chiama bursting throughput in inglese e permette di avere una capacità di banda che è linearmente proporzionale allo spazio che tu utilizzi. Per esempio, se hai un file system da 100 GB, ha una capacità di throughput che è di 15 MB al secondo. Se tu aumenti fino a 1 TB, a questo punto hai 150 GB al secondo di throughput, fino ad arrivare al limite. Allora, si parla di burst throughput proprio perché c'è questo concetto, questo meccanismo di accumulare dei crediti. E quindi è vero, noi abbiamo una capacità di throughput che è linearmente dipendente dal file system, ma con questi crediti abbiamo la possibilità di raddoppiare il throughput per una certa quantità di tempo ogni giorno. Per esempio, facciamo l'esempio di prima, parliamo di un file system IFS di 1 TB, si parla quindi di modalità baseline di 150 GB al secondo, ma con questi crediti si può arrivare fino a 300 MB al secondo, fino a 12 ore al giorno. Quindi pensate, classico caso d'uso, io ho la produzione, per le 12 ore di produzione durante il giorno posso arrivare fino a 300 MB al secondo, durante la notte ci sono meno sistemi e quindi io inizio a accumulare i crediti per il giorno dopo. L'altra modalità invece è una modalità in cui il throughput è assegnato e quindi si può specificare direttamente quali sono i gigabyte al secondo che si vuole per quel particolare file system. Poi mi parlavi di costi. Il costo, come ci dicevamo, è proporzionale ai gigabyte utilizzati. In più c'è una seconda opportunità. Come vi dicevo, il IFS è un file system replicato che noi normalmente andiamo a replicare in 3 data center diversi. Se invece non ci sono delle necessità tipo disaster recovery, forniamo anche l'opportunità di avere il file system sempre replicato 3 volte, ma all'interno di un singolo data center, e noi è quello che chiamiamo one zone. In questo caso si ottiene un risparmio del 47%. Per esempio, il caso di prima, si stava parlando di una cache di Jenkins, quindi un dato ricreabile. In questo caso l'utente ha utilizzato il IFS one zone in modo da risparmiare. E tutte queste cose, quindi diverse modalità di throughput, diverse modalità di deployment e quant'altro, permettono di avere un costo effettivo che è nell'ordine di pochi centesimi di dollaro per gigabyte. L'ultima cosa per il costo, Come dicevo prima, noi abbiamo IFS Frequent e IFS Infrequent Storage. Quindi si può creare in modo automatico una modalità di life cycle management e i dati più vecchi di X giorni, 30, 60, 90, possono essere messi in questo file system, sempre IFS, che è visto sempre come lo stesso file system, ma che costa notevolmente meno.
E invece Antonio, per la parte di security, criptazione, come funziona, come per esempio anche l'accesso ai dati su FS, chi è che può avere accesso, come si possono gestire i permessi?
La sicurezza è la nostra prima priorità su AWS e potremmo parlare veramente per tanto tempo delle varie feature di sicurezza, però in breve, prima di tutto IFS supporta la criptazione del dato memorizzato e la criptazione del dato in transito, cioè quando io vado a trasferire il dato nel mio file system ai miei vari workers e viceversa. Poi ovviamente IFS è integrato con il nostro sistema di Identity and Access Management, che noi chiamiamo IAM in italiano, e quindi bisogna prima di tutto, per poter o leggere o scrivere, essere autenticati, e secondariamente bisogna avere i permessi per poter leggere o scrivere a livello di file system, e quindi noi abbiamo questo doppio livello di sicurezza, il livello di sicurezza di IAM e il servizio, il livello di sicurezza che è dato dal file system POSIX. L'altra cosa molto interessante è che il file system è accedibile attraverso quello che vengono chiamati mount point o access point. E perché è interessante? Perché prima di tutto è possibile proteggere questi punti di accesso, e quindi avevamo parlato di questi security group, questi virtual firewall, quindi soltanto alcune risorse possono avere fisicamente accesso a questi mount point. E l'altra cosa interessante, appunto, si parla di access point, cioè ogni applicazione può avere un punto di accesso differente, che può essere avere una route su diversi punti del file system. E quindi, per esempio, quell'applicazione può leggere o scrivere soltanto in quella parte del file system, l'altra applicazione può avere accesso soltanto in un'altra parte del file system. E questo permette di avere una granularità che è fondamentale per la sicurezza. E dopodiché l'ultima cosa, IFS è conforme ai vari standard di compliance, quindi per esempio si parla di SOC, PCI per i dati finanziari, FedRAMP, DoD, o appunto il famoso GDPR per noi europei.
Senti Antonio, se fossi uno sviluppatore e non avessi mai utilizzato un file system di rete distribuito come EFS, da dove si può iniziare? C'è qualche link, qualche documentazione che vorresti condividere con i nostri ascoltatori?
Io quello che consiglio è di andare su internet e cercare per nozione di base EFS, troverete una pagina che ha un po' tutti i vari link, quindi lì trovate la documentazione, i vari casi d'uso, soprattutto trovate le architetture di riferimento, è quello che è più importante perché a noi ci piace mettere le mani in pasta, tutta una serie di laboratori e dei quick start per iniziare a imparare a usare EFS velocemente.
Grande, grazie mille. Condividerò tutti i link come al solito nella descrizione, così chi è curioso può andare a esplorare, magari farsi qualche laboratorio o qualche tutorial. Grazie mille Antonio, è stata una bella chiacchierata e ci sentiamo nei prossimi mesi, così ci aggiorni sulle ultime novità, va bene?
Assolutamente, grazie Alex.
Grazie a te. Ragazzi, spero sia stato un episodio interessante, quindi che stiate sviluppando applicazioni basate su macchine virtuali, su container o su tecnologie serverless come le Lambda Function. Ora avete un'idea un po' più chiara di come utilizzate un file system distribuito come IFS o anche altre tecnologie di storage persistente come EBS e tanti altri servizi. Io sono Alex Casalboni e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!